Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà Lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio. Per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Parola del Signore. Certamente, come ben sapete, la parola Trinità non compare nella Scrittura, è stata inventata effettivamente da Tertulliano. La Trinità, questo mistero di Dio che si rivela nella storia nostra, e forse, almeno secondo me, per quello che, per la mia sensibilità, è più facile contemplare il mistero della Trinità nella storia che non nell'astrazione di un ragionamento. E così innanzitutto nella nostra storia. Perché siamo venuti alla fede? Perché siamo rimasti nella fede? Perché in mezzo a tante vicende che rimavano contro la fede, sia fuori di noi che dentro di noi. Perché siamo rimasti, o abbiamo trovato, o abbiamo ritrovato la fede? Perché lo Spirito ci ha ricordato, parlando a ognuno di noi come ognuno di noi poteva capire, non dicendoci tutto, ma dicendo quello che c'era bisogno in quel momento lì. Quando ero bambino, ragionavo da bambino. Ora che sono vecchio, ragiono da vecchio. Ma lo Spirito, il ricordo delle parole di Gesù, è il medesimo. Perché uguale è lo Spirito. Cambia la capacità di chi lo riceve. Così voi potete certamente ricordare come e quando, da bambini, avete aderito alla fede. E se per caso da bambini o da ragazzi vi siete allontanati dalla fede, è uguale, perché potete sperimentare come e riflettere su come lo Spirito di nuovo vi ha riportato alla fede, soffiando e continuando a portare l'eco di quella parola, anche quando le nostre orecchie, i nostri cuori, non erano più disposti ad ascoltarla. Quello che intendo dire è che lo Spirito Santo soffia quando siamo in grazia di Dio e anche quando non siamo in grazia di Dio. Perché dello Spirito del Signore è pieno l'universo. Lo Spirito Santo soffia nella Chiesa e in quelli che ci stanno dentro, ma soffia anche fuori dalla Chiesa e anche quando noi stiamo fuori dalla Chiesa. Perché non c'è niente che non sia pervaso dall'amore di Dio. L'amore di Dio, genitivo, i genitivi sono sempre soggettivi e oggettivi. Dio è soggetto di questo amore, è fonte di questo amore. L'amore di Dio è innanzitutto l'amore che Dio ha per noi, che diventa poi in noi l'amore per Lui. Ma non c'è niente in tutto l'universo, come non c'è nulla. Sempre sapete che io faccio un parallelismo tra le forze fisiche. Ci sono delle leggi universali della materia, sì. Per esempio la gravitazione. E secondo me lo Spirito Santo è come la gravitazione. Ce ne sono anche altre, ma non sono un fisico. Non c'è nessun punto dell'universo, come non c'è nessun punto della storia, che non sia attraversato, permeato, sostenuto dall'amore di Dio, cioè lo Spirito, l'amore che Dio ha per questa realtà che noi chiamiamo creazione e storia, che non è Dio, è al di fuori di Lui, ma sussiste in Lui, perché Lui solo è l'essere. Noi lo riceviamo. Dice San Tommaso, creatio in creatura non est, nisi relatio, relatio quaedam, creatoris ad creaturam. La creazione non è un problema di ordine fisico. Non andate alla facoltà di fisica qui a lato a farvela spiegare. È metafisico, cioè oltre la fisica. Noi chiediamo a un fisico il Big Bang, ma il Big Bang non è l'atto di creazione. La creazione è quel atto fondale nel quale Dio riversa l'essere su tutte le cose e le mantiene nell'essere, come processo continuato. Dio non è la botta iniziale, sussiste continuamente. Se non sussistesse continuamente questa relazione che parte da Lui, finiremmo nel nulla. Dunque, tutto l'essere, tutta la storia è pervasa dall'amore di Dio, l'amore che Dio ha per ciò che è al di fuori di Lui, perché Dio si rivela come fonta, come fontalità. E in questa fontalità crea, redime e santifica. Non sono tre operazioni distinte, come se spettasse al Padre creare, al Figlio redimere e allo Spirito santificare. Dio crea, redime e santifica. Come? Inviando, partiamo dal lato nostro per capire più facilmente, per sbrogliare questa matassa e vedere che non è una matassa, è un unico filo. Noi all'ultima estremità del filo riceviamo lo Spirito. Lo Spirito ci ricorda ciò che Gesù ci ha detto. È una cosa molto comune, sapete. Non crediate che stia parlando di qualcosa che succede una volta tanto. Ho memoria, io come voi, nitida, di alcuni momenti in cui lo Spirito ci ha ricordato qualcosa che in quel momento dovevamo ricordare. Il Padre ha donato lo Spirito perché ricordassimo la parola di Gesù. E quella parola non fosse un ricordo morto, ma fosse una parola vivente. Lo abbiamo sperimentato nelle scelte della vita, lo abbiamo sperimentato nelle gioie della vita, nei dolori della vita. Lo abbiamo sperimentato a tutte le età. Lo abbiamo sperimentato quando avevamo 6 anni. Io me lo ricordo nettamente e non credo di essere l'unico. E sempre dopo. Chi di noi poi coltiva tutto questo, lo sperimenta 50 volte al giorno, minimo. A me non è mai successo di aprire il breviario, di leggere un salmo, di prendere una parola della scrittura, senza che lo Spirito mi ricordasse qualcosa, mi aprisse un pochino di quella parola. Non tutto, perché non abbiamo bisogno di tutto subito e sempre. Abbiamo bisogno di quello che in quel momento c'è bisogno. Delle volte mi domando, e mi dai una domanda che certamente vi ponete anche voi, ma come ho potuto reggere quel peso? Lo Spirito, ricordandoci la parola di Gesù, infondendo in noi la forza, che è la stessa cosa, non è un'operazione diversa, ci ha permesso di affrontare tante cose. Quindi noi innanzitutto sperimentiamo da questa parte della matassa, nell'ultimo bandolo, diciamo così, la presenza dello Spirito che ricorda e insiste, perché noi siamo capetoste, come si dice da queste parti, e insiste. E se non lo capisci subito, ritorna. Perciò nella scrittura è paragonato a una colomba. Io mi sono sempre domandato, ma perché la colomba? Capirei un'aquila reale, o qualcosa di più dignitoso. Perché la colomba ritorna, sempre. La colomba ritorna. Diverse sono le sue operazioni, nel senso che, come abbiamo potuto sperimentare, ci eleva e ci apre una porta. Tutte le volte che una porta si è aperta davanti a noi, è a dono dello Spirito. È proprio infatti dello Spirito consolare. È lo Spirito, è nello Spirito che ricordiamo la parola di Gesù che ci impedisce di, e questo ci impedisce di accartocciarci su noi stessi. Impedisce la disperazione, che è il contrario della speranza. Impedisce l'odio, il rancore, la divisione, che è il contrario della carità. Questo accade perfino quando siamo peccatori. Lo Spirito Santo soffia anche sui peccatori e noi siamo giusti e peccatori al tempo stesso. Magari in momenti diversi, ma siamo sempre noi. Un esempio letterario molto bello, la notte dell'innominato. Noi in genere, quando leggiamo i Promessi Sposi, non pensiamo che Manzoni lo ha fatto come testimonianza di fede, per fare un po' di bene, per usare le sue parole. La notte dell'innominato è l'esperienza dello Spirito che ha una persona disperata, talmente disperata da essere sul punto del suicidio, una persona che fa il conto della sua esistenza e che vede crescere il disprezzo di sé, ma perché ho fatto questo? Ma io in fondo l'ho fatto perché me lo chiedevano, e allora perché l'ho fatto perché me lo chiedevano? Perché alla fine io sono qui che devo fare il servo di tutti, sembro il capo di tutti, ma sono il servo di tutti. Lo Spirito è anche il dito che entra nelle piaghe. Dice non mettere il dito nella piaga, a volte serve. E così lo Spirito svela, rivela, smaschera le nostre contraddizioni, le nostre opacità, il male che abbiamo commesso. Ma apre sempre una porta, la campana che suona. Domani c'è un ancora. E così lo Spirito, muovendosi nei nostri cuori, perché sempre lo Spirito si muove nei nostri cuori, sempre. Adesso che fa questo caldo tremendo e questo umido impossibile, pensate come sarebbe bello se soffiasse una brezza. E questo accade. È Lui la brezza, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto, conforto. È vero. Questa brezza porta un eco. Vi ho già detto, se non ci fosse l'aria, cioè lo Spirito, la parola non potrebbe giungere alle vostre orecchie. È lo Spirito veicola le onde sonore. Se non c'è l'aria, le onde sonore non arrivano. Ma da dove viene questa parola? Da una bocca, Gesù. Non è un Dio diverso, è il medesimo, è la relazione che è diversa. Perché dire Trinità non significa dire tre individui, il Padre, il Figlio e lo Spirito non sono tre individui, è una triplice relazione sussistente nell'unità divina. Capite che, per l'amor del cielo, anche nelle litanie noi diciamo Padre nostro Creatore, abbi pietà di noi, Figlio nostro Redentore, abbi pietà di noi, Spirito nostro Santificatore, abbi pietà di noi. Non sono tre dei, non sono tre individui, uno che crea, uno che redime, uno che santifica. È una triplice relazione di creazione, di redenzione, di santificazione, in cui non c'è distinzione, c'è unità. Ma è una triplice relazione sussistente. Così lo spirito ricorda la voce del figlio, ma è il figlio che la pronuncia. L'ha pronunciata 2000 anni fa, ma attraverso la storia questa risuona di nuovo nelle nostre orecchie, attraverso la Chiesa, che è il Tempio dello Spirito Santo, pare incredibile, eppure sì. Attraverso forse le persone più inaspettate. Devo dire che ogni tanto mi succede, ah padre, sai, mi ricordo di una roba che lei ha detto. Ma chi se ne ricorda? Ma quando mai? Mai una persona che dica di ricordare qualche cosa di bello che io sono sicuro di aver detto. Tutte le persone ti dicono che hanno ricordato, e magari ti è anche servito, qualcosa che tu manco sapevi di aver detto. Perché? Perché non siamo noi a parlare, ma è lo Spirito che parla in noi. Quindi, l'aria, lo Spirito, porta una voce, un eco. Quell'eco viene da una persona, è Gesù Cristo. Quell'eco fa risuonare in noi, ci rende compresenti alla persona di Cristo, perché nel medesimo Spirito Cristo è presente qui a noi e noi siamo presenti qui a Lui. Così Gesù Cristo non è conosciuto come un personaggio della storia o come un filosofo o quello che volete voi, ma lo conosco presente qui e ora. E allora quella ricordo, quella memoria di quella parola mi porta a quella bocca, a quella persona che pronuncia quella parola, che non è più proiettata in un passato di 2000 anni fa, ma è qui davanti a me. E così è il medesimo Spirito che riempie, imbeve il pane e il vino, che rimangono pane e vino quanto agli accidenti, ma nella sostanza sono una cosa diversa. Domenica prossima celebreremo il corpo e il sangue di Cristo, la chiamiamo transustanziazione. Come la memoria delle parole di Gesù non è una memoria come le altre, perché è una memoria vivente, esattamente come quel pane è il pane vivente. C'è una memoria morta e c'è una memoria vivente o vitale. E così si adempie quello che Gesù dice: io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Dunque Dio si rivela come Dio in noi, lo Spirito, e come Dio con noi, il Figlio. Lo sentiamo a Natale: la Vergine concepirà e darà luce un figlio, che significa Emanuele, che significa Dio con noi. Dio si rivela come Dio in noi e si rivela come Dio con noi. È la medesima realtà divina, ma è diversa la relazione. E così noi conosciamo Dio come Spirito, anzi, è il punto di partenza, e come Figlio, la manifestazione storica, perché è Lui che racconta chi è Dio, perché Dio nessuno l'ha mai visto, è il Figlio che è nascosto nel seno del Padre, è Lui che lo rivela. Di più, lo Spirito non solo rivela, ricorda e necessariamente smaschera ogni falsità, ogni menzogna, ogni ipocrisia e ci eleva alla verità, poco a poco, un po' alla volta. È il contrario della potatura. Come lo Spirito pota e pota quando è ora e non prima, e pota giusto quei rametti che è necessario potare e non altri. Vi ricordate, abbiamo parlato della parabola del potatore. Così, allo stesso modo, lo Spirito taglia e fa insecchire ciò che ormai non porta più frutto, per farlo cadere, per far dare più frutto. Tutta la vita spirituale è questa. Tutta, di tutta la vita, io l'ho riassunta. Ma lo Spirito, come vi dicevo, non si limita semplicemente a far ricordare, ma compie un'opera ancora più meravigliosa. Abbiamo detto che la parola la fa diventare una parola vivente? Sì, cioè la transustanzia da una parola che è una memoria vecchia a una memoria viva. Abbiamo detto che lo spirito transustanzia il pane e il vino, trasformandolo in qualcosa di più, la presenza reale di Cristo in mezzo a noi. Per cui noi in tutta verità diciamo: io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo, in molti modi e per eccellenza nell'Eucaristia. Ma anche ci transustanzia noi nel Figlio e ci rende simili a Lui, innestando in noi il modo di vivere, di agire, di pensare, di sentire, che è proprio del Figlio, il nuovo Adamo. L'altro grande mistero della fede: il primo, unità e trinità di Dio; il secondo, Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, il Verbo incarnato. E così lo Spirito rende ognuno di noi immagine e somiglianza di Dio, trasformandoci nel Figlio. E questo sarebbe l'esito della nostra vita spirituale, che d'altra parte potremmo chiamare santità, perché proprio cosa volete che faccia lo Spirito? Santifica. E chi è il santo? È Cristo il santo. E così ci rende simili a Lui, non dal di fuori, ma dal di dentro. Ma come l'eco ci porta una parola, la memoria di una parola, e come quella parola è detta da una bocca, così quella bocca appartiene a una persona, Dio. E così la divinità si rivela come Dio, come Signore e come Spirito, come Padre, come Figlio e come Spirito. Una triplice relazione, non tra individui, tra persone. Non è mica la stessa cosa. L'individuo è un concetto zoologico, vuol dire che non si può più tagliare. La Sisi, che sta lì beata per terra a prendere il fresco, è un individuo del genere canino e della specie Basset Hound. Ma è un individuo. Tanto è vero che non la posso tagliare in due, se no muore. La persona è una relazione. Ipostasi, si dice in greco. Ma è la stessa cosa. Contempliamo tre ipostasi, tre relazioni, nell'unica essenza divina. Così la memoria della parola ci rivela colui che pronuncia la parola. Colui che pronuncia la parola è il Padre, la parola è il Figlio. La memoria della parola, la comunicazione della parola è lo Spirito. Così ogni dono perfetto viene da Dio, ed è Cristo il dono perfetto, ed è lo Spirito che ci regala il dono. Perché la Trinità è monarchica, parte dal Padre, per mezzo del Figlio, nello Spirito Santo. E noi entriamo in questa parola complicata, pericoesi. Oggi che vanno molto di moda le parole, come dire, a effetto, anche tra i teologi, la danza divina. Io non sono un tipo che danzo, però insomma, entriamo in questa relazione anche noi. In un certo senso è come si chiama quel giochino che fanno i bambini, che si prendono per mano e girano tutti insieme? Il girotondo. Chiamiamolo un girotondo, così uniamo l'immagine del cerchio che si allarga e stiamo noi in quel centro, in quel cerchio. E infatti Dante, chi vede l'immagine della quale si serve, pinta di nostra effigie, vede l'uomo all'interno del cerchio. Il cerchio è la perfezione, no? L'immagine della figura perfetta per essenza. E chi vede? L'uomo di Vitruvio, tutti dicono, guarda, vedi il Rinascimento, la centralità dell'uomo. Ricordate che la centralità dell'uomo redento nel Rinascimento è l'uomo redento da Cristo, quell'uomo è Gesù Cristo, che coincide con Dio. Dante dice: non capisco come faccia, qual è il geometra che tutto si infige a misurarlo cerchio e non ritrova pensando allo principio onde egli indige, come posso fare la quadratura di queste due immagini? Non puoi, perché è un mistero. È Lui che ci ha fatto a sua immagine e somiglianza, non noi che abbiamo fatto Lui a nostra immagine e somiglianza. Se no, lo comprenderemmo. Allora vedete, ecco come Dio si rivela nella nostra vita, come brezza, come soffio, come consolazione, che ci conduce a una parola. Ma la consolazione e la parola sono due cose diverse? No, è la stessa cosa, è la parola che consola, è la consolazione che ti parla. E tutto procede ed è specchio ed è riflesso, il Figlio è generato e lo Spirito è ispirato da entrambi. Sono parole che, mi rendo conto, possono lasciare il tempo che trovano, ma così vedete che siamo passati da un'estremità del filo, della matassa, risalendo all'origine di questo filo, che è una comunità. Dio è insieme, Lui stesso nella sua vita. E perciò noi stiamo bene solo insieme, in relazioni libere, uguali e simmetriche, precisamente come quelle della Santissima Trinità. Liberamente si amano. Il Padre dona tutto al Figlio e il Figlio dona tutto al Padre. E lo Spirito effonde tutto il Padre e tutto il Figlio in ognuno di noi. L'inabitazione divina. Siamo stati battezzati, ossia immersi, in questo principio che non è solo l'inizio temporale della nostra vita. Siamo stati immersi nel Padre, nel Figlio e nello Spirito, non in tre dei, in un unico Dio, ma partecipando della triplice relazione che è in questo unico mare infinito della divinità, nella quale noi possiamo sprofondare, sguazzare, gioire, immergerci tutte le volte che vogliamo. E questo è il mistero nel quale noi viviamo. Sant'Ignazio aveva un'immagine che vi propongo, è molto significativa e può aiutarci anche a ripensare ciò di cui abbiamo detto finora. Io ho usato l'immagine delle onde sonore che ti portano il suono di una bocca, la quale bocca ti porta a chi la pronuncia, il possessore della bocca, ciò da cui è generato il suono o la parola. Sant'Ignazio un giorno, sedendo su una, credo Manresa, ma potrei sbagliarmi, sedette sugli scalini di una chiesa, e erano tre scalini, e ebbe questa associazione di idee, certamente non senza la grazia dello Spirito Santo, e pensò, non lo so Filippo, se a te viene mai in mente, dove è scappato Filippo, a tre tasti di organo. Quando io suono insieme tre tasti, unico è il suono, e i tasti sono tre. C'è una triplice relazione all'interno di quelle note, sì, eppure è un'unica nota, per quello che può valere. E così capiamo che viviamo in questa musica, o se volete, più per la precisione, in questa sinfonia, perché suonano insieme. Non c'è l'azione dello Spirito separata dall'azione del Figlio e separata dall'azione del Padre. La Trinità è tota simul. Le persone sono coeterne sibi et coequales, coeterne e coeguali. Immenso è il Padre, immenso è il Figlio, immenso è lo Spirito. È una triplice immensità. Ma l'immenso può essere solo uno, perché non ci sono tre immensi, è un unico immenso. E più semplicemente un'immagine, questa la penso io. Ma il fuoco? Beh, i fotoni, no? Nel suo ardere è anche luce ed è anche calore. Noi possiamo distinguere l'ardere del fuoco dalla luce del fuoco, dal calore del fuoco? No. È un'unica realtà. Anche se c'è una triplice relazione. Perché l'uno non si dà senza l'altro. E così possiamo passare all'ultima immagine, con la quale non io naturalmente, è un padre greco, credo che sia San Basilio, però non mi ricordo esattamente, io ho tutto un librone grosso così di bellissime omelie dei padri, ma quando ogni tanto ne trovo una e dico ma quanto è bella questa, poi la perdo e fino a quando non rileggo, quindi devono passare 3 anni, fino a quando non la ripesco non so più chi l'ha detta, ma il concetto me lo ricordo. Chi è un amico? Un amico vero. L'amico vero è quello che, se vai da lui e gli dici sono rovinato, mia moglie mi ha preso, potrebbe essere anche viceversa, ma purtroppo però è una cosa molto frequente, mi ha preso l'appartamento, mi ha preso i figli, non sono più suo marito, non sono più papà e non so neanche come campare. L'amico è quello che ti dà tutto quello che ha, perché ti dà tutto quello che è. E così la Trinità sono tre amici, ognuno dei quali dona tutto se stesso. Immenso è il Padre, immenso è il Figlio, immenso è lo Spirito Santo. E queste tre persone, coeterne sibi et coequales, riversano questa pienezza nel nostro vuoto e continuamente lo riempiono. E così nella nostra tribolazione, qui dice Paolo, ci vantiamo anche nelle tribolazioni, e così la nostra vita, che è inevitabilmente segnata dal vuoto, dalla mancanza, dal lutto, dal dolore, da tante cose, continuamente viene riempita da Lui, anzi da loro. Lui o loro? Dante: matto è colui che spera che nostra ragione possa trascorrere la infinita via che tiene una sostanza in tre persone. E ancora dice: e soffera congiunto sono ed este. Possiamo dire della Trinità che sono e possiamo dire della Trinità che è. Questi tre amici sono o è colui che ci ha amato fino alla fine, perché lui è l'Amen, fedele e per sempre, è lo sfondo di tutta la nostra vita. Noi abbiamo avuto la grazia di essere stati battezzati in essa, beati coloro che se ne accorgono e aprono la porta. A loro non mancherà mai nulla, perché, dice Gesù, io sto alla porta e busso, chi mi apre verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me, e insieme il Padre e il Figlio, e saremo sempre in questo abbraccio fin da adesso.